Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La solennità del Sacro Cuore di Gesù mette al centro l'amore di Dio, l'amore di Dio che si è manifestato in tutta la storia della salvezza e in modo culminante nella morte del Signore Gesù e che si continua a manifestarsi nell'Eucaristia che celebriamo. Così la vogliamo pensare e così la vogliamo offrire al Signore per tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Osea, il capitolo undicesimo, i primi 9 versetti. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, dal versetto 8 al 19. A me, che sono l'ultimo tra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, Creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo a causa delle mie tribolazioni per voi. Sono gloria vostra. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 19, versetto 31.
Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portate via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore.
Ieri sera, mentre facevo la lezione sul brano, e anche stamattina ho riguardato, ho letto alcune pagine di un libro abbastanza, un po' datato, ma sempre molto bello, di Eschel sui profeti, e tutta la parte riguardante appunto il profeta Osea, e anche questo capitolo è molto bello, quello che Eschel dice sul profeta Osea, in particolarmente anche su questo capitolo, quello che lui ricava. Perché vede in Osea il profeta, parole sue, che si tuffa nella vita interiore di Dio, molto più di tutti gli altri, addirittura più di Geremia, il quale anche lui contiene delle pagine molto belle in questo senso, molto profonde. Osea è il profeta che si tuffa nella vita interiore di Dio e che vede Dio, che presenta Dio non tanto come il sovrano, un sovrano indipendente, questo in realtà tutta la scrittura, ma in modo particolare Osea, ma come il consorte che è sensibile, il consorte che fa di Israele, lo sposo di Israele, che è unito al suo popolo in modo, in un vincolo così profondo, e che rappresenta il sostrato, la condizione per poter parlare del pathos divino che si riflette nel pathos profetico. Molto bello, e così lo vediamo in questo testo, dove troviamo al centro i versetti 8 e 9, dove sempre Eschel parla del dramma interiore di Dio, il quale è preso, appunto, come parla, dal dovere riprendere il proprio popolo e anche dai moti dell'ira, l'ira divina, ma soprattutto dalla misericordia, dall'amore, dal fatto che non vuole venire meno al suo patto con Israele, e qui mostra il suo amore, e ciò che sarà decisivo, perché noi non abbiamo letto i versetti successivi, i quali parleranno, i versetti 10 e 11, del ritorno di Israele alla terra, cioè a lui, la decisione di Dio di rimanere fedele al suo patto farà sì che Israele potrà tornare nella propria terra. E così vediamo in Osea l'interiorità di Dio, così come la chiama Eschel, molto bella, come i pensieri di Dio, la profondità del pensiero di Dio, per quel che possiamo comprendere. E così ho pensato anche la seconda lettura, particolarmente gli ultimi versetti, l'ultimo, dice Paolo, la lettera agli Efesini: siate, che Cristo abiti in voi, per poter essere in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Tutta la pienezza di Dio, che può essere i doni di Dio, a un tempo possono essere conoscere Dio in modo perfetto, la pienezza delle sue promesse, ma che può essere anche il suo amore incrollabile, pienezza di Dio, come abbiamo visto in Osea. La pienezza di Dio la possiamo conoscere attraverso l'amore di Cristo. Quello che la colletta dice, le opere, non parla dell'amore di Dio, la colletta pare molto bella, dice le opere dell'amore di Dio. L'amore di Dio si rivela nelle sue opere, e particolarmente ovviamente nell'amore di Cristo. È l'amore di Cristo che ci permette di comprendere tutta la pienezza di Dio, se vogliamo, anche pensando quanto diceva Eschel, il cuore di Dio, come ci viene presentato. Questo avviene nel Vangelo, nella trafittura simbolicamente, è chiaro, non solo simbolicamente, ma simbolicamente la trafittura del costato, che rappresenta ad un tempo nel Vangelo l'adempimento delle scritture, la verità perciò di quello che accade, ma anche, come lo legge tutta la devozione cristiana, anche appunto lo squarciarsi dell'amore di Dio, del cuore di Dio, del cuore di Gesù, che ci permette di comprendere l'amore di Dio, le opere di Dio con le quali Egli mostra sempre, incessantemente, il suo amore per gli uomini, attraverso il suo popolo, attraverso il Cristo, attraverso tutti quelli ai quali Egli opera con amore incessantemente.